perdiamo troppo tempo. Ma come vedrete dai temi, sono un po' trasversali. Avevo promesso l'anno scorso che avremmo fatto Nuovo Testamento. E invece, alla fine, mi perdonerete, ma abbiamo pensato che forse guardare l'uomo solo dal Nuovo Testamento sarebbe stato un po' povero. Abbiamo cercato anche quest'anno di unire Antico, Primo e Secondo Testamento, cercando appunto questa linea direttiva dell'uomo, dell'umanità. Non per fare un volume sulla nuova umanità, ma per guardarci come umani, alla luce della parola di Dio. Il nostro obiettivo non è, come ricorderete, per chissà, solo un obiettivo culturale. E anche questo, come sapete, ogni tanto, anzi forse più spesso di quanto si credeva, sono culturali i riferimenti che si fanno, perché comprendere un testo come quello biblico, che interseca culture, lingue, tempi, modalità diverse, è impossibile non farlo cercando di capire anche che cosa culturalmente vi è dentro. Però proviamo a farlo da credenti. Credo che in sala tutte le persone abbiano, chi con maggiore sicurezza, non dico più o meno, perché la fede non si misura a litri, litro, mezzo litro, un quarto. Si misura, essendo un dono, con chi più aderisce, chi forse ha più difficoltà ad aderire. Non che non vuole aderire, credo che in sala tutti vogliano farlo, ma abbiamo le difficoltà a capire questo dono di Dio. E allora proveremo a fare questo. Per i tempi, scusate un secondo, questo buio vi fa dormire? Vi fa dormire? No, perché se vi fa dormire accendiamo. Non è possibile accenderne due? Magari non quello. Franco, che è il nostro diacono ufficiale, ci aiuta anche a questo. No, perché se concilia è inutile. Adesso proviamo, Franco ci aiuta a migliorare il tenore della sala. Vabbè, intanto che Franco prova, per chi è per il primo anno, facciamo sempre così: terminiamo alle 7:30 puntuali, minuto più, minuto meno, dipende a che punto siamo arrivati. Facciamo 5, 7, 10 minuti di pausa e poi riprendiamo fino alle 8:30, in modo tale che tutti sappiano che se alle 7:20 qualcuno ha voglia di fumare o ha voglia di prendere un po' d'aria o deve fare una chiamata non urgentissima, può aspettare quando tutti ci muoviamo, cioè alle 7:30 puntuali, ok? Lo prendiamo, ecco, va bene Franco, va già bene, no? Così vediamo, grazie Franco, va perfetto, ok. Allora, partiamo immediatamente con alcune suggestioni. La prima suggestione, ricorderete già l'anno scorso, avevo detto dobbiamo incrociare realtà diverse. Ah, no, una cosa. Tottino, vuoi dire qualcosa? No, mi sembra... No, niente. No, perché questa è una cosa che vorrei dire subito. Quest'anno non do più la parola alla fine dell'incontro, cioè alla fine della seconda ora, ma do la parola già all'inizio della seconda ora, in modo tale, perché poi sapete che io poi mi mangio tutto il tempo tra una chiacchiera e l'altra, una cosa improvvisa. Allora, all'inizio della seconda ora spazio per chi vuole intervenire, ma se volete intervenire ogni volta che lo ritenete opportuno, un piccolo segnale. L'importante è che non sia troppo interiore il segnale, perché ho difficoltà a comprendere la mente o leggere nei cuori, questo ancora non ce l'ho, okay? Quindi basta un'alzata di mano, uno starnuto, uno spadiglio, quello che volete, una penna. Va bene, partiamo con un incrocio della cultura generale, della cultura più diffusa. Ricorderete, l'anno scorso ascoltavamo ogni tanto, e anche Monsignor Giglio in questo ci aveva aiutato, abbiamo ascoltato qualche sinfonia, qualche musica, abbiamo guardato qualche immagine. Ecco, Questa volta iniziamo con ciò che vi ho detto, con questa immagine. Se non fa le pizze. Immagine. Non credo di chiedere perdono per il nudo, perché è un nudo eccezionale. Però questa è arte. Ricorderete Michelangelo Buonarroti, il David. Una statua, metto tutte le indicazioni per non fare troppo il brillante, perché non voglio esserlo, non lo sono e non voglio esserlo. Una statua enorme, guardate le misure, 517 centimetri, cioè più di 5 metri di statua. Una statua che era già stata iniziata da Agostino di Duccio 40 anni prima. Aveva preso un blocco di marmo, gli era stato commissionato un David, aveva abbozzato questa statua, ma non era riuscita a finirla. L'aveva lasciata un po' grezza. E non certamente con queste finiture. Michelangelo prende questo blocco non proprio splendido di marmo e ne fa una statua che il Vasari, il famoso critico biografo di Michelangelo, scrive: questa è la statua più bella del mondo. La bellezza di questa scultura non consiste solo nell'anatomia o nello studio del corpo umano, ma la delicatezza che è stata donata dall'autore a questo soggetto. Guardate un po' questa persona, solo alcuni tratti, eh? Entriamo nel nostro argomento immediatamente. Guardate le mani, non so se in fondo si vede bene, ma spero di sì. Poi se non si ha la possibilità, comunque troverete in internet e nel sito, troverete tutte le immagini che proiettiamo, eh? Guardate le mani, guardate questa, che si dice, i critici dicono, sia la mano stessa di Michelangelo, cioè abbia fatto un autoritratto della sua mano. Guardate il movimento della mano. Naturalmente la mano deve rimanere protesa verso il basso, seguendo la gravità. Non è protesa verso il basso. Tocca il proprio corpo. Guardate quest'altra, che idealmente tiene una delle pietre che Davide dovrà usare, dei ciottoli che userà per contro Golia. Guardate com'è mossa. Un'altra immagine. Guardate i capelli. Capelli sono mossi, fulvo di capelli, ma i capelli mossi, come? Sì, fulvo di capelli, ma non dice del movimento. I critici dicono, sembrano quasi, notate, io su queste cose sono proprio grezzo, allo stato puro, non riesco ad avere questa sensibilità, ma mi lascio influenzare un po' dalle persone che hanno più sensibilità. Guardate, sembrano mossi dal vento. Oltretutto, se guardate, è stato ritratto un personaggio, a differenza delle statue antiche, un personaggio che non ci guarda in faccia, che non si preoccupa di chi lo sta guardando oltre, vedete, sta guardando in un'altra direzione. Forse è proprio banale o inutile sottolineare la bellezza del corpo, l'equilibrio di questo corpo. Non è un corpo muscoloso. Non è come chi fa bodybuilding, dove si vedono tutti i tratti o i muscoli esagerati. È un corpo pulito, equilibrato. Guardate anche le gambe, sono posizionate con una che fa da perno, da pilastro, e l'altra che rimane in riposo. Con questa immagine credo si possa iniziare la scuola della parola di quest'anno, cioè un uomo equilibrato, un uomo che cerca di non guardare chi lo guarda, che non è ossessionato da chi vuole giudicarlo per com'è, ma un uomo che sta guardando altrove, ma non ha paura di essere guardato nudo, di essere guardato nudo nel significato che nudo ha, cioè che non mette paratie né davanti a Dio né davanti agli altri, si fa vedere per com'è. Credo che possa essere questa una delle immagini più suggestive del nuovo umanesimo che il convegno ecclesiale voglia far emergere. La Chiesa ha bisogno di uomini che non hanno paura di essere visti per come sono, anche nelle loro nudità, nei loro difetti, nelle loro povertà, però hanno il coraggio di non guardare negli occhi solo chi li guarda, ma avere il coraggio di guardare anche oltre. Chi mi giudica, pazienza, io so di essere povero e provo ad andare avanti. E questo lo aggiungo io, mi perdonerete, mi perdonerà Michelangelo, vorrei idealmente pensare che questo uomo guarda la parola di Dio che si trova qua in modo molto discreto, che non si mette in faccia all'uomo come fa in genere Dio, in modo molto discreto, quasi a volte si mette a un lato e aspetta che qualcuno lo guardi, che qualcuno possa notarlo. Ecco, direi, non spero che non ci dimentichiamo di questa immagine e la uniamo a un'altra immagine che è una parola scritta, che è questa. Dal Concilio Vaticano II, uno dei documenti più belli, che è la Chiesa e il mondo contemporaneo, cioè la Gaudium et Spes. In uno dei numeri, come dire, centrali, il numero 22, scrive questo: Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Lo rileggo, mi sembra una piccola frasetta che offre il là alla scuola della parola, non so, direi a tutta l'umanità che vuole camminare sulle orme di Gesù Cristo oggi. Cristo, che è il nuovo Adamo, noi parleremo dell'Antico Testamento, ma non perché vogliamo stare al vecchio Adamo, ma perché nel Vangelo di Luca questo è chiaro, ricorderete l'episodio di Emmaus, dove Gesù riferisce a sé tutta l'antica scrittura, dicendo tutto ciò che si diceva è riferito a me. E allora Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, giubileo della misericordia, svela anche pienamente l'uomo a se stesso. Chi vuole conoscere l'uomo ha tutta la possibilità di dedicarsi alla psicanalisi, giustamente, di dedicarsi alla sociologia per capire chi è, di dedicarsi a tutte le scienze sociali possibili, ma il credente ha la necessità, il bisogno, direi il dovere di guardare Gesù Cristo per capirsi. Perché è Lui che svela il mistero del Padre e il suo amore, anzi rivela il mistero del Padre e il suo amore, e dà all'uomo la possibilità di conoscersi, manifestando la sua altissima vocazione, la chiamata di Dio per ognuno di noi. E allora, oggi, spero che le persone che vengono non abbiano troppa paura, non abbiate, né prendetela troppo seriamente, scusate, non voglio banalizzare, ho messo la cravatta ma posso toglierla, non credete che siamo in un posto, perché mi devo dare un po' di arie, altrimenti credo di essere nessuno, ma tutti tranquilli, proviamo solo a vedere chi siamo alla luce della parola di Dio, proviamo a vederlo oggi attraverso un argomento che è quello dell'antropologia biblica, cioè, torno un attimo indietro, non ha voglia il computer ogni tanto, oggi forse non ha molta voglia, ma noi lo obblighiamo. Scusate. Ok, partiamo con questo argomento, forse può un po', se non spaventare, comunque dire, ma noi che ci interessa questo? Spiego subito perché parto da questo. L'umano, non parlo più dell'uomo. Ricorderete l'anno scorso, per chi c'era, abbiamo parlato di Genesi. E abbiamo detto che quando viene creato Adam, lo abbiamo tutte le volte tradotto con questa parolina, l'umano, per non parlare di uomo, donna o maschio o femmina. Non è stato creato il maschio, è stato creato l'umano, cioè il partner di Dio nella umanità. E allora noi parliamo dell'umano con questa accezione. Ogni volta che sono non chiaro, ognuno è libero di dire no, non ho capito. E non perché non ha capito lui, perché io non mi sono spiegato. Questo vorrei che sia chiaro, eh? Non perché non ha capito, perché io non ho saputo spiegarmi. E io sono qui per questo. Quindi non mi offendo, anzi, mi è utile se uno mi dice, sta parlando difficile. Mi è capitato, eh? Quindi nessuno si sente il primo. Capita spesso. Ma perché ogni tanto, essendo giovani, si crede di dire paroloni. Giovani, boh. L'umano e le sue componenti nella tradizione biblica, cioè la Bibbia, nella sua tradizione scritturistica, parla di alcuni elementi che compongono l'uomo, l'umano, e dà a ciascuno di questi elementi un'accezione particolare, un valore particolare. E mi permetto con i miei soliti esempi un po' banali. Mi ha scritto un messaggio: ti amo con tutto il cuore. Oh, che bello! Che significa? Che mi ama solo con questo? Solo con l'organo che batte? No, spero di no, no? Questo lo sapete. Ti amo con tutto il cuore è il modo per dire un amato all'amato o viceversa. Ti amo con tutto me stesso, con tutto ciò che sono i miei sentimenti, il mio affetto, con tutto. Perché usiamo solo cuore? Perché l'idea di usare cuore è l'idea della sfera affettiva,
anche la vita.
Della vita. Sto studiando con tutta l'intelligenza che ho. Cosa vuol dire? Che il corpo è in giro a fare corsa? No? Vedete? Ogni ambito, anche nella tradizione italiana, nel modo di parlare, è legato ad una sfera. Anche nella tradizione biblica funziona così. L'unico problema è che noi, di stampo greco, ellenistico, platonico, aristotelico, ci siamo abituati ad alcune categorie. E abbiamo, non per colpa nostra, ma perché questa è stata la nostra cultura, la nostra tradizione, abbiamo un po' dimenticato le categorie bibliche. Perciò quando Salomone dice dammi la sapienza del cuore, che significa? La sapienza dell'affetto, degli occhi a cuoricino, di essere tutto innamorato? Ecco, vediamo immediatamente. Allora, adesso vi chiedo un po' uno sforzo. L'unica cosa è che io, siccome guardo troppo, sto notando che quelle luci non bastano, perché noto che la palpebra cala e sta già calando, e se dobbiamo stare 2 ore mi sa che alla fine ci sarà un concerto. Ma non perché voglio sgridare nessuno, perché è normale, alle 7 di sera è normale che siamo tutti stanchi, eh? Solo che noi dobbiamo cercare di favorire, perché uno che viene qua dice sono andato lì per dormire, non ci torno più, e ha ragione. Se si viene qua per dormire, ha ragione a non tornare più, fa benissimo a non tornare. Ma noi che organizziamo dobbiamo cercare di favorire il fatto che uno dica mi sono stancato, però qualcosa mi è piaciuto. Per dormire meglio guardare Italia 1 o Rete 4. E allora proveremo, Franco ci aiuta ancora se riusciamo a migliorare, eh? L'unica cosa, io adesso sto un po' scherzando, ma perché ormai vi conosco 3/4 delle persone e so di essere conosciuto da 3/4, e sapete bene che purtroppo, questo l'ho detto anche ieri a Macomer, il primo giorno ci si stanca, io lo so bene. Per chi viene il primo giorno dice ma io non ci torno più, perché non è una cosa per me, perché purtroppo il primo giorno si prendono sempre le misure, questo lo sappiamo, no? E siccome io non voglio perdere nessuno per colpa mia, ci vorrei provare a questo. perché è una sconfitta non mia. Io posso stare anche con 4 o 5 persone, che a me non è questo il problema, ma perdere persone che magari vengono perché hanno voglia e perderle perché ci sono delle cose che non hanno funzionato, questo proviamo a non farlo, e lo facciamo tutti ogni volta. Quindi chiedo a ciascuno, anche se non in pubblico, in separata sede, a destra, per mail, avvisatemi: Michele, questa volta non ha funzionato il fatto che tu hai parlato troppo, questa volta ditemelo, mi è capitato anche qua con persone, e mi fa piacere. Dobbiamo cercare di avvicinarci alla parola di Dio, non a Michele Corona, che tanto se ne tornassi a mano, ok? Allora proviamo a fare questo, proviamo, come dicevo, ad entrare un po' in questa dinamica, ed entriamo attraverso questo salmo. Abbiamo guardato già il Davide di Michelangelo, ma una pagina della parola di Dio che tutti conosciamo quasi a memoria, anche se non in questa traduzione del 2008, ma è un salmo che conosciamo a memoria, ci aiuta ad entrare in che cosa è la statura dell'uomo per la Bibbia. Leggiamo e preghiamo un po' il salmo. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bimbi e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Forse è scontato dire che l'autore è meravigliato di Dio. Guarda la natura, il creato, la creazione, ma lo guarda non con gli occhi di un ambientalista, con tutto il rispetto per tutti noi che siamo in fondo o comunque anche all'esterno ambientalisti e rispettosi dell'ambiente, ma guarda il creato con rispetto di Dio. Pensate alla nostra vita. Il sole è più rappresentativo di noi, di Dio, eppure illumina tutti. Ricordate la parola di Gesù? Il sole sorge per i buoni e per i cattivi. Quando piove, le nuvole danno acqua per i buoni e per i cattivi, sia per il campo di quello che ha rubato al vicino, sia per il campo di chi è onesto. Il grano cresce ugualmente per chi è buono e per chi è cattivo. L'uomo, l'umano, l'autore di questo salmo, guarda la natura e dice: ma Dio mi ha voluto bene, Dio si ricorda ancora di me, eppure chi sono io? Guardate questa immagine, noi eravamo abituati a dire nella vecchia traduzione: davvero l'hai fatto poco meno di degli angeli, vero?
Sì.
Perché qua sotto c'è poco meno di Elohim, questa parola che significa dei, Dio significa angeli, parola proprio generica di divinità, cioè di esseri ulteriori, di esseri diversi da noi. Ecco, l'hai fatto poco meno di esseri che ci sembrano i migliori, gli angeli per esempio, i beati gli angeli, quelli sì che sono puri, io cosa vuoi che sia? Questo pensa, banalizzo ma mi conoscete, anche per ridere un po'. Chi sono io? Beati gli angeli che possono fare tante cose, che sono puri. Chi sono io? Ho sbagliato, ho peccato, mi sono allontanato da Dio. Eppure il nostro salmista dice: no, proprio per te, proprio di te Dio si cura. Proprio per te continua il suo ricordo ogni giorno. E allora è questa la statura dell'umano che noi vogliamo guardare oggi. Proveremo oggi e per tutto questo anno, questo uomo che è peccatore, che sembra lontano da Dio, che sembra rifiutare Dio, proprio questo è il partner di Dio. Io non voglio fare studio delle scritture ebraiche, non mi interessa. Voglio fare con voi storia, lettura delle letture cristiane, delle scritture cristiane. E l'Antico Testamento è scrittura cristiana, perché Gesù ha detto che tutto ciò che si dice nell'Antico Testamento è riferibile a Lui. E allora questo dobbiamo cercare di fare. Guardando l'Antico Testamento dobbiamo provare a vedere che cosa si dice di Gesù e di noi. Lo so che sembrerà non così facile, ma si parla di noi come partner di Gesù, come partner di Dio. E allora proviamo a fare immediatamente questo, guardando quali sono le caratteristiche tipiche dell'umanità nell'Antico Testamento e nel Nuovo. La prima cosa è questa. Chi viene ormai da 2 anni si sarà abituato a questo, che è sempre una delle prime cose che dico al primo incontro, cioè la pluralità della Bibbia, la polifonia della Bibbia. Nella Bibbia non c'è, questo lo dico anche con un po' di forza, non c'è una sola antropologia, cioè non c'è una fisionomia dell'umano unica, standard. Non è un manuale di psicologia, non è un manuale di psicanalisi, non un manuale di sociologia. Non si dice per essere veri uomini si deve fare questo, questo e questo, a posto, tutto risolto. Per parlarci chiaro, quante persone Gesù incontra nel Nuovo Testamento? Avete paura oggi?
No,
tante, no? Tutte uguali? Hanno tutte la stessa cultura? Sono tutte perfette? Sono tutti sacerdoti, farisei? Tutte persone diverse. Per ognuna di loro Gesù, e ci prepariamo al Vangelo di Luca a leggerlo in questi nostri incontri, per ognuna di loro ha un modo personalizzato, diverso di incontrarlo. Per ognuna, dall'adultera al dottore della legge, dai discepoli all'incontro con un personaggio politico, al centurione, a Zaccheo. Con ognuna, anche nel Nuovo Testamento, questa è la modalità. Non avere una l'unica antropologia del Vangelo di Luca è quella del discepolo. Il discepolo è il modello, ma qual è questo discepolo? A volte il discepolo, mi preparo e ci prepariamo insieme a leggere i Vangeli delle prossime 2 domeniche. Domenica prossima c'è la richiesta di 2 discepoli che hanno camminato con Gesù già da un po' di tempo, lo conoscono, si avvicinano e dico: maestro, come? Giacomo e Giovanni, no? Giacomo, no, vogliono un posto. E gli dicono: noi, voglio, noi siamo dei VIP, ti conosciamo, vogliamo stare alla tua destra e alla tua sinistra. Questo è il modello del discepolo? Cioè, dice: a destra e a sinistra potrete rimanere. Forse non sta a me, ma qual è la cosa che potrete fare? È bere del calice e battezzarvi del mio battesimo. Questa è la modalità. Tra 2 domeniche, quindi non questa domenica, l'altra, l'episodio successivo del Vangelo di Marco presenta un'altra richiesta di un uomo cieco, Bartimeo, che vi ricorderete è figlio di Timeo. Come Giovanni e Giacomo erano figli di Zebedeo, anche Bartimeo è figlio di un altro uomo. Anche lui chiede qualcosa. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù non gli dice: è troppo facile, adesso te ne accorgi. E dice: fatelo venire. Cosa fa Gesù? Capovolge la domanda che era stata fatta dai discepoli appena prima. I discepoli avevano chiesto: concedici quello che ti chiediamo. siamo amici, siamo sodali, siamo compari, siamo con te, lo concedi a noi. Cosa fa Gesù con questo discepolo che diventerà discepolo perché camminerà dietro di lui? Gli dice: dimmi che cosa vuoi che io ti faccia. La domanda è completamente ribaltata, eh? Non più qualcuno che chiede a Gesù, ma è lui che chiede. Il Bartimeo dice: che io riabbia la vista. La tua fede ti ha salvato. Vedi,